Astronauticast. Astronauticast, buonasera e ben ritrovati a tutte e a tutti da Matto, da Padova. Questo è il podcast di ISA, Astronauticast è il podcast di ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Oggi è giovedì 18 aprile 2024 e siamo live per la puntata numero 26 della stagione 17. Se ci state seguendo in diretta e avete dubbi, curiosità o commenti, vi invito a fare delle domande, appunto, e porre le domande e vostre curiosità sulla chat del social che state utilizzando, sia esso Facebook, Twitch o YouTube. Eventualmente ci trovate anche su X all'account chiocciola Astronauticast. Quindi da Matto, da Padova, è tutto per questa introduzione. Passo la linea al mio collega da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Buonasera Paolo e appunto ben ritrovati a tutti. Tecnicamente ultima settimana che siamo in configurazione Gemini, vedremo se settimana prossima riusciremo a essere raggiunti dai nostri colleghi di avventure americane.
Stiamo detto preparando questo, il garage per rimetterci dentro la Gemini e lasciarla per un po'.
Esatto, l'abbiamo spolverata e adesso possiamo rimetterla in garage. Detto questo, cominciamo subito con la prima notizia tua, Paolo, riguardo Slim e la sua sopravvivenza di una notte lunare.
Due notti lunari, in realtà. La sonda lunare giapponese Slim, il lander Slim, che è una sigla che sta per Smart Lander for Investigating Moon, è sopravvissuta alla sua seconda notte lunare. L'eccezionalità di questa notizia sta nel fatto che non era progettata per sopravvivere nemmeno a una notte lunare. Ed è la prima sonda di questo tipo, poi vedremo i dettagli tecnici del perché è interessante, a sopravvivere a una sonda lunare. Allora ricordiamo brevemente come si è svolta la missione. La sonda Slim è stata lanciata dalla JAXA, l'agenzia spaziale giapponese, il 6 di settembre del 2023, è entrata in orbita lunare il 25 di dicembre di quell'anno e tra il 19 e il 20 di gennaio del 2024 ha effettuato un atterraggio morbido sulla Luna, morbido ma non del tutto riuscito dal punto di vista dell'integrità della sonda, perché nelle fasi finali della discesa ha perso la funzionalità, c'è stata un'avaria, un guasto a uno dei due motori a razzo che frenavano la discesa, che ha perso anche l'ugello di scarico e quindi è venuta a mancare circa metà della spinta, con il risultato che la sonda è arrivata sulla superficie lunare ribaltandosi e finendo per posarsi a testa in giù e con un orientamento completamente diverso da quello previsto. E con la parte della sonda, che ha una forma grosso modo cilindrica, orientata in gran parte dalla parte opposta a quella da dove arrivava la luce del sole al momento dell'atterraggio. E quindi i pannelli solari in quelle prime ore dopo l'atterraggio sulla Luna hanno potuto ricevere soltanto poca della luce solare per alimentare i pannelli fotovoltaici della sonda, orientati in quel momento in gran parte dal lato opposto. Come la maggior parte delle sonde lunari, Slim è progettata per utilizzare appunto l'energia della luce solare, cioè utilizzare dei pannelli fotovoltaici per produrre l'energia elettrica di cui ha bisogno la sonda per il funzionamento. Questa è una scelta ingegneristica che non solo semplifica la progettazione e la costruzione del veicolo, ma fa anche risparmiare sui costi complessivi, perché non è necessario utilizzare un generatore a radioisotopi, per esempio, per produrre energia elettrica e calore. Che questa scelta tecnica di un generatore a radioisotopi complicherebbe la gestione, la manipolazione della sonda e aumenterebbe fortemente i costi, oltre alla ridotta disponibilità di fonti radioattive da utilizzare per questi scopi. Quindi la maggior parte dei lander lunari sono progettati per avere dei pannelli fotovoltaici e vengono fatti atterrare nel momento in cui, nella zona prevista di atterraggio, è la prima mattina locale è il momento in cui il sole è sorto da poco nella zona di atterraggio ed è ancora basso sull'orizzonte e deve alzarsi ancora. In questo modo i pannelli solari hanno la possibilità di raccogliere la luce del sole per un periodo sufficientemente lungo e quindi portare a termine l'obiettivo della missione o quantomeno l'obiettivo primario della missione, prima che il sole nella parte finale della giornata arrivi basso sull'orizzonte e poi scompaia facendo mancare la luce, quindi la possibilità di produrre energia elettrica. In ogni luogo, in quasi tutti i luoghi della Luna, della superficie lunare, il dì dura circa 14 giorni e di conseguenza anche la notte, visto che il giorno completo della Luna dura circa 28 giorni, dura la metà, quindi 2 settimane anche di notte. Durante il giorno, un oggetto sulla superficie lunare, come un veicolo spaziale, è sottoposto a temperature per la presenza della luce e dell'energia del Sole che superano anche i 100, 120, 130 gradi sopra lo zero. Durante la notte invece la temperatura scende per intorno ai meno 150, meno 180 gradi, quindi sotto lo zero, con uno sbalzo termico complessivo tra dì e notte anche di 300 gradi o più. Quindi ci rendiamo conto che durante le notti lunari precedenti Slim, così come le altre sonde non progettate per sopravvivere alla notte lunare, è stata sottoposta non solo a questo sbalzo di temperatura dall'arrivare della notte, ma anche a un periodo di 2 settimane intere, senza che i delicati sistemi elettronici di bordo potessero essere riscaldati, come è possibile invece con un generatore a radioisotopi, per garantire una temperatura di funzionamento per evitare l'usura, le sollecitazioni termiche alla struttura, alle componenti elettroniche molto delicate dovute proprio alla bassissima temperatura. Però dicevamo che Slim è atterrata tra il 19 e il 20 di gennaio del 2024 a causa di questo orientamento diciamo fortuito dovuto al fallimento di uno dei due motori, quindi con la poca possibilità di ricevere la luce del sole, i tecnici della JAXA l'hanno spenta dopo poche ore di funzionamento, perché si sono resi conto che più avanti nell'arco della giornata lunare, quindi pochi giorni dopo, sarebbe arrivata la luce del sole dalla parte verso cui erano orientati i pannelli fotovoltaici. Così è stato, circa 5 giorni dopo, la sonda si è riaccesa ricevendo la luce del sole e potendo produrre di nuovo energia elettrica e ha ripreso il funzionamento per alcuni giorni fino all'arrivo della prima notte lunare. E quindi la sonda ha ripreso a funzionare intorno al 25 di gennaio. E poi è arrivata la notte e si è spenta come previsto. La JAXA ha provato ad ascoltare le eventuali comunicazioni radio un mese dopo, il 25 di febbraio, nella speranza che la sonda, ricevendo di nuovo la luce del sole con con la stessa angolazione potesse riavviarsi, e così è stato. La sonda ha superato la prima manotte lunare, ha trasmesso dati e immagini e c'è stato un secondo ciclo come quello precedente di illuminazione durante il dì. I tecnici della JAXA hanno riprovato anche al mese lunare successivo e il 27 di marzo hanno ricevuto ancora, quindi dopo la seconda notte superata, le trasmissioni radio di SLIM ancora con l'invio di dati e immagini. Nelle ore e nei giorni subito dopo l'atterraggio, la sonda SLIM è riuscita a trasmettere dei dati visivi, tra cui delle immagini dalla fotocamera di navigazione e anche da un sistema di ripresa multispettrale, la multiband camera, che ha trasmesso altre immagini con un arco di lunghezze d'onda maggiore. Dopo il primo risveglio della sonda SLIM, dopo la prima notte lunare, ancora sono arrivate immagini dalla camera di navigazione, dalla fotocamera di navigazione, ma non dalla camera multispettrale che non è riuscita a sopravvivere evidentemente alle condizioni della notte lunare. Sia dopo la prima notte, sia dopo la seconda, i tecnici della JAXA hanno detto che a parte alcuni problemi a dei sensori di temperature, alcuni elementi della batteria, i sistemi di bordo che erano riusciti a sopravvivere la prima notte lunare sono riusciti a sopravvivere anche alla seconda notte lunare. Questo è un fatto eccezionale perché nell'ultimo anno ricordiamo che sono stati lanciati altri due lander lunari, progettati nello stesso modo, quindi per produrre energia elettrica con dei pannelli fotovoltaici, sono stati il lander indiano Chandrayaan 3 e quello di Intuitive Machine, un'azienda spaziale americana che si chiama Odysseus. Entrambi, pur essendo riusciti a trasmettere dati durante il dì lunare, come previsto peraltro, non hanno superato la loro prima notte lunare, anche se i tecnici del controllo missione hanno provato ad ascoltare le eventuali comunicazioni radio dopo la prima notte lunare, ma non sono stati così fortunati come per SLIM. Questo, dicevo, è straordinario, non solo per queste missioni recenti che non ce l'hanno fatta dopo la prima notte lunare, ma per tutte le altre dei decenni precedenti. Progettate e costruite allo stesso modo, cioè per alimentarsi con celle fotovoltaiche. In realtà, altri veicoli spaziali e attrezzature spaziali sono riusciti a sopravvivere a una o più notti lunari, ma erano attrezzati e progettati in modo da poter sopravvivere. Le prime sono state alcune sonde, alcuni lander americani della NASA del programma Surveyor nella seconda metà degli anni 60. Alcuni di questi erano dotati di sistemi a radioisotopi per sopravvivere alla notte lunare. Poi le missioni Apollo, da Apollo 12 in poi, lasciarono una serie di strumenti scientifici vicino nella zona del modulo lunare, alimentati da generatori a radioisotopi proprio di questo tipo, per poter trasmettere dati anche dopo che gli astronauti fossero ripartiti dalla superficie lunare e anche dopo, quindi il primo dì lunare dopo l'atterraggio. E in effetti queste stazioni di osservazione scientifica dalla superficie lunare di alcune missioni Apollo sono riuscite a trasmettere dati per anni, dati preziosi, peraltro, per esempio, dei sismometri che hanno trasmesso dati sui terremoti lunari, quindi sulla sismologia della Luna. E poi ci sono stati altri veicoli non americani, i Lunokhod sovietici, dotati di sistemi simili a radioisotopi, che sono riusciti, almeno uno dei due Lunokhod, se non ricordo male, sono riusciti a funzionare anche per diversi mesi, se non sbaglio Lunokhod 2 per 9 mesi, quindi per grosso modo 9 notti lunari. Grazie proprio all'alimentazione di un generatore a radioisotopi che dà la possibilità per questo tipo di missioni non soltanto di tenere in funzione i sistemi di bordo, ma anche di riscaldarli, cioè non solo di dare l'energia elettrica per farli funzionare, ma avere anche il calore per portarli, mantenerli alla temperatura di esercizio in cui possono funzionare senza problemi, nell'intervallo di temperatura in cui possono effettivamente funzionare. Non sono in grado di dirvi, nessuno è in grado di prevedere se Slim sarà in grado di sopravvivere a una terza notte lunare. La terza notte lunare dovrebbe finire intorno, per quanto riguarda le condizioni di illuminazione della sonda, intorno al 25 e il 27 aprile, quindi tra una settimana, 10 giorni dal momento in cui parliamo. Vedremo se i tecnici della JAXA proveranno ancora ad ascoltare eventuali comunicazioni radio provenienti da questa sonda che è riuscita a sopravvivere al freddo e quindi in qualche modo aveva una sua coperta di lana che è riuscita a svolgere un ruolo efficace. Forse paradossalmente la posizione ribaltata in cui si è trovata sulla superficie lunare dopo quell'atterraggio un po' sfortunato forse le ha dato la possibilità di sopravvivere con l'orientamento e forse per altri fattori a questa notte lunare. Vedremo quale sarà il destino di questa sonda.
Grazie mille Paolo e grazie mille a Dario Frigerio che è stato l'autore di questo articolo e penso addirittura il primo articolo che Dario abbia scritto per Astronauti News. Quindi grazie mille ad entrambi. Vedo un messaggio direttamente dall'America. Gli americani stanno tornando, non stanno ascoltando, ma sono in aeroporto sulla via del ritorno. Quindi probabilmente adesso vedremo, settimana prossima magari sono dei nostri.
Stanno rientrando nell'atmosfera.
Stanno facendo un landing burn anticipato. Bene, Paolo ci ha parlato della Luna e io vi parlo di Marte e della Terra, o meglio di una missione che dovrebbe collegare Marte e la Terra, ma il cui destino è molto incerto. Parliamo di Mars Sample Return, la missione congiunta di NASA ed ESA, quindi l'Agenzia Spaziale Americana e l'Agenzia Spaziale Europea, che, come dice appunto il nome, prevede di riportare sulla Terra dei campioni di superficie marziana, quindi del terreno, di campioni di rocce e campioni dell'atmosfera. Il motivo è presto detto: Mars Sample Return permetterà, appunto, riportando i campioni a Terra, di effettuare le analisi scientifiche più avanzate che si possano fare su questi campioni, perché sappiamo bene che tutti i vari rover o lander che ci sono stati e ci saranno sulla superficie di Marte hanno a disposizione un proprio laboratorio in cui possono comunque effettuare delle analisi, strumenti per effettuare delle analisi, ma la qualità e il livello dello stato dell'arte dei laboratori non sarà mai paragonabile a quello che c'è sulla Terra. Innanzitutto per le motivazioni di spazio, di budget e anche e di peso che un rover è costretto a subire nel corso del suo sviluppo, mentre diciamo che i laboratori sulla Terra li possiamo fare grandi quanto vogliamo finché abbiamo i soldi. E proprio sono i soldi il problema di questa missione, ma prima di arrivare a parlare di quello che è successo un paio di giorni fa con una teleconferenza di NASA in cui c'erano l'amministratore Bill Nelson e la capa del Science Mission Directorate Nicola Fox, vorrei farvi un brevissimo excursus su quello che era il concept originale di questa missione. Per chi ci sta guardando in diretta, vede un'immagine in cui sono presenti 1, 2, 3, 4, 5 elementi. Diciamo che questa è un'immagine aggiornata dopo quello che è successo con la missione Mars 2020, il rover Perseverance, che ha portato all'aggiunta di l'elicotterino in stile Ingenuity. Allora, partiamo da quello che vediamo. La missione, il concept originale prevedeva innanzitutto Perseverance, quindi partiamo dal rover. Mars 2020 è il cuore, diciamo, il primo step di questa missione, perché sappiamo che tra le varie suite di strumenti a disposizione di Perseverance c'è anche un trapano, uno spazio di stoccaggio all'interno della pancia del rover, e un braccio che esce proprio dalla pancia e una serie di tubi. Sono 38 tubi, alcuni dei quali sono stati utilizzati per fare delle calibrazioni, sono stati rilasciati a vuoto solamente per verificare il meccanismo. E si tratta di tubi non molto grandi, adesso purtroppo non ho una foto, ma li trovate abbastanza facilmente su internet, che sono fatti per essere riempiti appunto di dei campioni di cui parlavamo prima, quindi o di suolo, quindi sostanzialmente dello strato superficiale della superficie marziana, o delle rocce che vengono perforate dal trapano di Perseverance, o diciamo dall'aria, dall'atmosfera marziana. E ad ora sono stati raccolti 24 tubi su 38, l'ultimo è stato raccolto circa un mesetto fa, il 12 marzo 2024. Ogni tubo ha un nome, ogni tubo è corredato, se dopo, quando la puntata sarà pubblicata, troverete anche un link nelle note dell'episodio in cui potete cliccare e accedere a tutta la documentazione sul sito di NASA relativo ad ogni tubo. Ogni tubo ha il suo nome, la sua posizione, alcuni hanno addirittura un video in cui vengono spiegate le caratteristiche principali, il perché sono stati scelti e niente. Questi tubi sono fondamentali perché saranno i campioni che poi effettivamente verranno riportati a terra da tutta l'architettura che andremo a vedere. Alcuni tubi sono già stati depositati in specifici luoghi, sono stati scelti dei luoghi che permettessero di essere individuati facilmente in orbita da quello che sarà un orbiter, come vedremo, che scandaglierà la superficie e aspetterà l'arrivo di una capsula, ma anche dagli orbiter esistenti con le loro telecamere, in modo tale che comunque quando il sample retrieval lander atterrerà, che è l'oggetto sulla destra vicino a Perseverance, ci sia la possibilità di non dover fare un atterraggio troppo distante, atterrare abbastanza vicini in modo tale da raccogliere il più velocemente possibile i campioni e non dover sviluppare magari tecnologie di, per esempio, dei mini rover che ruotano o che rimbalzano sulla superficie per prenderli, ecco. Quindi appunto il Sample Retrieval Lander raccoglierà i campioni e a bordo avrà il primo razzo che non partirà dalla superficie della Terra, diciamo che partirà da un altro pianeta, che si chiama il Mars Ascent Vehicle. Ovviamente il lander atterrerà nel cratere Jezero, che è il cratere in cui è atterrato Perseverance il 18 febbraio 2021 e all'interno del quale Perseverance sta operando. L'importanza del cratere Jezero è dovuta al fatto che in passato si riteneva che contenesse il delta di un fiume. Il cratere Jezero è un cratere da impatto e un fiume vi scorreva dentro e si apriva in un delta, quindi nel passato, quando Marte possedeva acqua in forma liquida, potenzialmente potrebbe essere stato abitabile. Sappiamo infatti che uno degli scopi di Perseverance è la ricerca di tracce biologiche dirette o indirette della vita su Marte. E se riusciremo mai a fare Mars Sample Return, potremo verificare appunto con dei laboratori ancora più sofisticati di quelli già sofisticati presenti a bordo di Perseverance se effettivamente queste tracce organiche che magari potremmo trovare corroborano e supportano la presenza di vita. Bene, quindi abbiamo già sviluppato due elementi su 4/5 Il razzo che vedete è appunto il Mars Ascent Vehicle, che è il primo, sarà appunto il primo razzo a partire dalla superficie della Terra e conterrà una capsula che avrà circa le dimensioni...
Dalla superficie di Marte.
Vabbè, hai ragione, dalla superficie di Marte. Conterrà una capsula che avrà le dimensioni di circa una palla da pallavolo, da basketball, da pallacanestro, all'interno della quale ci saranno i tubi raccolti da Perseverance. Quindi non è tanto, diciamo, la difficoltà di far atterrare il lander, abbiamo già dimostrato per esempio con Insight di riuscire ad atterrare, ma anche con Perseverance, con Curiosity, con Spirit, di riuscire ad atterrare, a far atterrare un oggetto anche piuttosto pesante sulla superficie di Marte. Il problema sarà più che altro il ripartire dalla superficie di Marte. Sappiamo che non ci sono infrastrutture, non ci sono elementi di stoccaggio, non ci sono impianti di stoccaggio di carburante, quindi il razzo dovrà avere il carburante già rifornito, non dovranno esserci problemi nell'accensione, quindi tutta una serie di procedure, di routine, di controlli che in modo tale che il razzo, perché sulla Terra abbiamo i tecnici che riescono ad andare a sistemare eventualmente il razzo, fare il rollback, controllare. Su Marte evidentemente non si può. Quindi appunto una volta che il Mars Ascent Vehicle sarà in orbita, farà un rendezvous con l'Earth Return Orbiter, che è l'unico pezzo non americano di questa missione. Sarà appunto, abbiamo detto che Mars Sample Return è una missione congiunta ESA-NASA, e l'Earth Return Orbiter avrà il compito di fare il rendezvous con la capsula, partire da Marte, arrivare sulla Terra, consegnare i campioni. Quindi diciamo una parte non proprio secondaria, quella che l'Europa dovrebbe avere all'interno di questa missione. L'Earth Return Orbiter sarà quindi la prima sonda che partirà, arriverà su Marte, farà un rendezvous con un oggetto in orbita marziana e poi tornerà sulla Terra. Quindi avremo anche un record noi europei. Questo quantomeno era il piano originario, uno dei tanti piani originari, perché Mars Sample Return è una missione che è stata concepita diversi anni fa e deve ancora essere sviluppata. Il piano, diciamo, l'aggiornamento che vi porto questa sera è appunto stato comunicato da NASA durante una teleconferenza di una quarantina di minuti circa che trovate nell'articolo pubblicato su Astronauti News. C'erano presenti appunto Bill Nelson, amministratore della NASA, e Nicola Fox, la capa del Science Mission Directorate. E è stata una conferenza dai toni abbastanza franchi da parte quantomeno di Nelson, almeno nella mia opinione, perché ha esordito dicendo appunto in maniera molto franca che la missione costa troppo per il livello di budget attuale, ma in una delle domande che sono state poste a fine di questa conferenza è anche stato detto che anche se ci fosse stato un aumento di budget, la missione sarebbe stata comunque sospesa e rivista. E appunto la missione sarebbe costata troppo per i livelli di budget attuali, erano prospettati 11 miliardi di dollari di costo della missione, e a settembre 2023 un board, un comitato di aziende, di esperti del settore indipendente da NASA, il commissionato mi sembra da NASA, si era riunito e aveva elaborato un'architettura di missione più semplice, ma il costo comunque oscillava tra gli 8 e gli 11 miliardi di dollari. Come conseguenza di questo problema di budget c'era il rischio di cannibalizzare, non è una parola mia, è una parola utilizzata direttamente da Nelson in conferenza, quindi un termine molto forte, rischio di cannibalizzare appunto missioni che per NASA sono comunque missioni importanti o comunque ritiene importanti, come per esempio Dragonfly, il quadricottero che dovrà atterrare su Titano, la luna di Saturno, New Surveyor, che è quel satellite che dovrebbe essere dedicato e deputato allo studio, all'individuazione e alla caratterizzazione di asteroidi e comete potenzialmente pericolose per la nostra Terra, quindi asteroidi e comete che passano nelle vicinanze della Terra nel corso delle loro orbite. Da Vinci Plus, quindi l'orbiter e quella sonda che verrebbe rilasciata in atmosfera per lo studio di Venere, e Veritas, sempre per lo studio di Venere, ma un orbiter che avrebbe studiato la superficie e l'interno. Da Vinci e Veritas erano state presentate e selezionate quando c'era stato quella possibile scoperta di fosfina nell'atmosfera di Venere, quindi c'era un po' quell'hype su Venere e lo studio di Venere. Quindi queste missioni sarebbero state a rischio di forti tagli o addirittura cancellazioni, quindi siccome NASA ha come intenzione di mantenere un portfolio, hanno usato proprio questa parola, un portfolio, quindi un insieme di missioni che non sia solamente focalizzato su un pianeta, su un solo tipo di tipo di ricerca, ma avere comunque un ampio spettro di ricerca. Ha deciso di interrompere lo sviluppo di Mars Sample Return nei termini che vi ho presentato prima e di cercare una nuova architettura. Cercare una nuova architettura perché nonostante questi 11 miliardi di budget iniziali o comunque anche con il ridimensionamento con questa architettura più semplificata tra gli 8 e gli 11 miliardi di dollari, i campioni sarebbero tornati a terra non prima del 2040. E Nelson qua poi ha detto: noi nel 2040 vorremmo che sulla Marte ci siano i primi esseri umani. Su questo si può discutere se sia possibile o meno, però di certo la logica dice che sarebbe strano avere prima un essere umano sulla Terra, sulla superficie di Marte, che i campioni diciamo che arrivino sulla Terra da Marte, perché per un viaggio con esseri umani sappiamo che sono necessarie protezioni aggiuntive dalle radiazioni interplanetarie, ambienti sulla superficie che permettano la vita, atterrare in sicurezza con un veicolo. Quindi ecco, diciamo, mentre una sonda, diciamo, non ha bisogno di essere protetta, sì, ma diciamo, non hai bisogno di darle da mangiare durante il tragitto verso Marte. E quindi niente, ecco, NASA ha sospeso questa architettura, questo design per cercare di avere una missione che sia più snella dal punto di vista dell'architettura, quindi più semplice, più economica e che possa permettere una consegna dei campioni in anticipo. Quali tempistiche non sono state date? Si parlava del decennio del 2030, quindi possiamo andare dal 2030 al 2039, 2040, quindi diciamo che l'intervallo è molto ampio. Però appunto NASA ha chiesto al JPL, a tutti i suoi centri, come per esempio il Goddard, l'AMES, ma anche alle università, alle aziende, di proporre per l'autunno una nuova architettura che sia più semplice. Non hanno dato vincoli di nessun tipo, se non il fatto che ci siano tecnologie piuttosto mature, quindi non dover per esempio utilizzare Starship, per dire che allo stato attuale non ha ancora dimostrato le proprie capacità di andare su Marte e tornare, tutte queste cose qua. E quindi utilizzare componenti già testate, già rodate, o comunque che se richiedono sviluppo, i costi e i tempi di sviluppo siano piuttosto limitati. Quindi parliamo di tecnologie mature o quasi mature. E niente, ecco, quindi entro l'autunno dovrebbero arrivare a NASA le proposte. Adesso è stato genericamente detto autunno, non ho guardato bene il bando, potrebbe essere settembre come novembre. Quello che hanno detto è che per l'inverno di quest'anno, 2024-2025, NASA ci darà un aggiornamento, vedremo se riusciranno a rispettare le tempistiche in merito all'architettura scelta. Una delle obiezioni poste dai giornalisti che si erano collegati alla teleconferenza è stato che se Mars Sample Return è una missione che è stata progettata e pensata da tanti anni e quindi ci sono state diverse persone che ci hanno lavorato sopra, come può NASA pensare di riuscire a risolvere questo problema in pochissimo tempo? Quindi diciamo sostanzialmente da qua a novembre sono 7 mesi, 7-8 mesi, quindi se in 5 anni non siamo riusciti a venire fuori con una soluzione più semplice, come riusciamo? Qui Nelson ha un po' glissato la domanda, ha detto che lui è super confident che i tecnici, gli ingegneri del JPL, di tutti i centri NASA riescano a produrre una soluzione che riesca a rispettare i requisiti del Decadal Survey, quindi tutto l'insieme di proposte che vengono fatte ogni 10 anni riguardo un certo tema, e quindi che i campioni vengano riportati entro una certa data con certi costi. Però vedremo. Una delle altre domande molto interessanti, secondo me, mi sono scordato tutta la conferenza, appunto sono 40 minuti, abbastanza agevole. riguarda una possibile, abbiamo detto che se l'architettura, cioè in questo momento non c'è un'architettura stabilita, se dovessero, e nonostante sia anni che ci pensano, potrebbe esserci il rischio che non venga fuori un'architettura più semplice, ma nel caso in cui venga fuori un'architettura più semplice, ma il numero di campioni da riportare a terra sia inferiore a quelli, a tutti i campioni che sono stati attualmente depositati, che cosa si farà? Qui ha risposto Fox, quindi la capa del Science Mission Directorate, e ha detto che spera che non sia necessario dover andare a scegliere i campioni, perché sono campioni non prelevati, diciamo, a caso sulla superficie di Marte, ma si tratta di campioni, rocce selezionate per un interesse, particolare interesse geologico, aree del terreno in cui si pensa che ci sia magari, per esempio, più concentrazione di composti organici dovuti alla presenza dell'acqua in passato. Quindi sono campioni altamente selezionati, quindi se dovremo andare a fare una, se sarà necessario fare una scelta tra questi campioni, sarà appunto un'occasione di discutere a livello federale, a livello di NASA, di quali siano i più importanti tra i più importanti, quindi vedremo. E niente, quindi questo è l'aggiornamento su Mars Sample Return. Una cosa che non ho detto della figura che vedete in diretta è, vicino a Perseverance vedete un elicotterino sullo stile di Ingenuity. E allora vi ho detto che ci sarà il Mars Sample Retrieval Lander, che sarà lo spacecraft dedicato a raccogliere i campioni e poi con il Mars Ascent Vehicle portarli in orbita. Però dopo che Ingenuity si è dimostrato così resiliente, così forte, così capace di effettuare operazioni in autonomia e dimostrare appunto che il volo su un altro pianeta è possibile, NASA ha pensato di integrare non Ingenuity stesso, ma un'evoluzione di Ingenuity più grande, più potente, come meccanismo secondario di raccolta dei campioni. Quindi ci sarebbe anche il vantaggio che un lander è statico e quindi bisogna atterrare molto vicini ai campioni e sviluppare per esempio un braccio che possa andare a raccoglierli, piuttosto che sviluppare altri sistemi, mentre con un oggetto tipo Ingenuity basterebbe con molte virgolette volare da un sito di campionamento all'altro, raccoglierli e portarli per esempio a un lander, che appunto è il Mars Sample Lander, il Sample Retrieval Lander, che poi permetterà la partenza. Quindi niente, l'aggiornamento appunto è che la missione è stata sospesa dal punto di vista di questo tipo di architettura, quindi Perseverance, Lander, Mars Ascent Vehicle e Earth Return Orbiter, e che NASA sta cercando qualcosa di molto più semplice. Le notizie arriveranno sperabilmente magari già a settembre-ottobre, quando magari i primi bandi saranno pubblicati, magari ci sarà qualche indiscrezione, le prime soluzioni saranno proposte, altrimenti secondo me ci toccherà aspettare la fine dell'inverno, quando NASA pubblicherà poi il suo report su quello che eventualmente ha scelto.
Oppure basta aspettare i cinesi, che probabilmente ci arrivano prima.
Esatto, perché anche i cinesi stanno lavorando zitti zitti buoni buoni a portare i campioni sulla Terra, ma qua bisognerebbe intervistare il Vespia, che ne sa sicuramente più di me. Bene, vediamo se ci sono domande in chat in merito alle nostre notizie, non mi pare, perfetto. Bene, quindi siamo arrivati a metà puntata. Ed è il momento di ringraziare innanzitutto i membri di ISA. Noi siamo due dei tanti volontari che lavorano, ma tra virgolette, per ISA, che è l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Ringrazio quindi Dario Frigerio, anche se l'ho già menzionato, per il suo articolo che vi ha presentato Paolo.
Vale la pena di dare il benvenuto a Dario Frigerio, perché è un utente assolutamente storico del forum, e peraltro fratello dell'articolista di lungo corso Luca Frigerio. Ricordo Dario fin dalle primissime astronauti, stiamo parlando degli albori, non c'era ancora von Braun, ma quasi. Per cui è un grandissimo piacere avere Dario ancora tra gli articolisti, cioè che Dario si sia aggiunto anche agli articolisti dopo aver frequentato il forum per tanto tempo.
Il campionario, l'insieme delle firme di qualità di Astronauti News si ingrandisce. E appunto, ecco, le notizie le prendiamo dal nostro portale, che si chiama astronautinews.it. Lì pubblichiamo tutte le notizie, approfondimenti su quello che succede nel mondo astronautico. Se invece volete trovarci e scrivere, diciamo, voi 24/7 su missioni che siano Starlink, cinesi, aggiornamenti su nuovi booster prodotti, qualsiasi cosa, ci trovate su forumastronautico.it. La registrazione è gratuita, mentre la lettura non serve a registrarvi, basta che andate sul sito, sul forum e lo leggete senza alcun problema. In merito ai social, come dicevo in apertura di puntata, ci trovate su Facebook come Chiocciola Astronauticast, ci trovate su YouTube e quindi in diretta ogni giovedì dalle 9:30 per un'oretta e un quarto circa. Ci trovate su Twitch, ma ci trovate anche su il nuovo social che abbiamo appena inaugurato, che è Mastodon, con l'account chiocciolaastronauticast@social.isa.it. Ma se ci state seguendo in diretta lo trovate in sovraimpressione. E quindi, dopo aver fatto questo doveroso ringraziamento a tutta la crew di Astronauti News, articolisti, revisori, capi redattori, è anche giusto ringraziare voi che ci sostenete con le vostre visualizzazioni, repost, comunque che ci aiutate a spargere la voce dell'astronautica. E appunto, noi siamo un'associazione senza scopo di lucro, quindi non veniamo pagati, e se volete sostenerci potete fare una donazione libera, di importo libero, andando su isa.it, isa con due A, isa.it/sostienici. Da lì ci sarà un pulsantino, potete decidere di fare una donazione con PayPal o con il bonifico bancario. Se fate donazione con il bonifico bancario, vi chiediamo di inserire nella causale un vostro indirizzo email o l'indirizzo a cui vi potremo spedire la tessera di ISA, che è una tessera che viene rinnovata ogni anno, tessera di appartenenza all'associazione, e se farete una donazione superiore ai 15 euro. Luigi Morielli ve le spedisce in blocco, quindi non è che appena fate il pagamento poi vi arriva subito, dovete aspettare un po', però vi arriva, non vi preoccupate. Ecco, quindi fatto il momento della questua, che mi sembra di aver completato, è giunto il momento invece della rubrica più amata da tutti gli ascoltatori di Astronauticast, le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Quando pensiamo all'osservazione dall'universo, dallo Space Shuttle, possono venirci in mente le missioni di punta del telescopio spaziale Hubble, la messa in orbita e il rilascio, le missioni di manutenzione, oppure anche le missioni per il rilascio e il lancio di alcune sonde interplanetarie che hanno visitato i pianeti, come la sonda Galileo e la sonda Magellan. Ma nel corso del suo lungo programma di attività, lo Space Shuttle, le navette del programma Space Shuttle, sono state utilizzate anche come dei veri e propri osservatori astronomici. Osservatori astronomici simili per certi versi a quelli tradizionali che abbiamo a Terra, che dispongono sia di strumenti di osservazione, quindi telescopi, ma anche di personale, cioè di astronomi e tecnici che possono puntare quei telescopi e utilizzarli per raccogliere dati. Il 2 dicembre del 1990 venne lanciata la prima missione shuttle di questo tipo, STS-35, con la navetta spaziale Columbia, comandata dall'astronauta Vance Brand, peraltro un veterano del programma spaziale, perché fu il pilota del modulo di comando della storica missione Apollo-Soyuz. Columbia venne lanciata in quell'occasione per STS-35 con un equipaggio di 7 astronauti. E il Columbia, per la durata della missione, venne trasformato, dicevo, in un vero e proprio osservatorio astronomico. Venne installata nella stiva del Columbia una delle configurazioni dello Space Lab, il laboratorio spaziale, l'insieme di componenti componibili per missioni di ricerca scientifica, da installare nella stiva dello shuttle. Per questa missione venne utilizzato in particolare un supporto orientabile, una montatura che per consentire di orientare gli strumenti di osservazione verso qualunque direzione. E su questa montatura vennero collocati 3 dei 4 strumenti scientifici di osservazione di quella missione, cioè 3 telescopi. 3 telescopi per osservazioni nell'ultravioletto. Ricordiamo che dallo spazio le osservazioni astronomiche si fanno traendo vantaggio, sfruttando la condizione unica in cui l'atmosfera terrestre non è presente in gran parte, quindi non ostacola, non interferisce con le osservazioni astronomiche e quindi non impedisce l'osservazione di zone dello spettro elettromagnetico che sulla Terra ci sono precluse. Infatti, durante la missione STS-35, in cui volò lo Space Lab in questa configurazione, vennero montati 3 telescopi per osservazioni nell'ultravioletto. 3 telescopi, il più grande dei quali aveva un diametro di 90 centimetri l'obiettivo, un altro da 50 centimetri di diametro, un altro più piccolo. Erano 3 telescopi per l'osservazione diretta, cioè per la raccolta di immagini, e per la spettroscopia, cioè per l'osservazione degli spettri di sorgenti astronomiche, nell'ultravioletto. E il corredo di strumenti di osservazione dell'universo era completato anche per questa missione anche da un telescopio, da un sistema di osservazione per diverse bande dei raggi X, quindi nelle zone a bassissime lunghezze d'onda dello spettro elettromagnetico. L'insieme di questi strumenti nello Space Lab venne denominato Astro One, cioè questo fu il nome dato a questa missione in cui il Columbia venne trasformato in un osservatorio astronomico. Quindi in un osservatorio astronomico tradizionale abbiamo i telescopi, gli strumenti che abbiamo visto. E in un osservatorio abbiamo anche gli astronomi, anche in questo caso c'erano degli astronomi. Abbiamo detto 7 membri dell'equipaggio di questa missione, a parte il comandante e il pilota, dei 5 tra specialisti di missione, specialisti del carico utile, 4 avevano una formazione da astronomi, quindi erano o astrofisici per gli studi che avevano fatto o fisici o avevano fatto studi in questo ambito, quindi avevo una formazione particolarmente adeguata per questo tipo di osservazione. E c'erano delle analogie tra l'utilizzo di questi strumenti di Astro One e anche l'uso degli strumenti a terra. STS-35 venne lanciata nel 1990 e in quel periodo cominciavano già ad arrivare delle innovazioni tecnologiche anche nel settore dell'astronomia. Nel XX secolo, quindi nel Novecento, l'occhio dell'astronomo era stato sostituito in gran parte dalla lastra fotografica messa nel fuoco dei telescopi, nel fuoco di un telescopio in cui poteva registrare l'immagine o lo spettro raccolto dallo strumento. Rimaneva ancora però l'intervento umano, quello dell'astronomo o del tecnico dell'osservatorio, che doveva inquadrare la zona del cielo da fotografare e poi durante l'esposizione assicurarsi che rimanesse sempre puntato l'oggetto nel campo di osservazione. Verso gli anni 80 del XX secolo, quindi un decennio prima circa di Astro One, cominciarono ad arrivare in astronomia anche gli effetti della rivoluzione digitale, quindi le lastre fotografiche vennero sostituite da rilevatori elettronici, da sistemi digitali per raccogliere immagini appunto digitali e acquisire ed elaborare tramite computer. Ecco, anche su Astro One ci fu un sistema di osservazione, di raccolta delle osservazioni e di puntamento simile. Innanzitutto il puntamento degli oggetti veniva fatto in due fasi. Nella prima fase si occupavano il comandante o il pilota dello shuttle che, utilizzando i razzi di manovra, dirigevano la stiva dello shuttle verso la zona del cielo che si voleva osservare con la maggiore accuratezza possibile. Poi lo specialista del carico utile o lo specialista di missione, utilizzando delle telecamere collegate al fuoco dei telescopi, eseguiva un puntamento fine per inquadrare l'oggetto e iniziava la raccolta dei dati, quindi l'acquisizione delle immagini o degli spettri che venivano acquisiti e registrati tramite computer. Durante l'acquisizione dei dati, l'astronauta doveva controllare sempre il puntamento del telescopio su questa montatura orientabile per assicurarsi che rimanesse sempre nel campo di osservazione, nel punto voluto del campo di osservazione. Questo sistema si rivelò in gran parte utilizzabile, ma ci furono dei problemi di puntamento, per esempio per il riscaldamento di alcuni dei monitor utilizzati per l'acquisizione per il puntamento degli strumenti. E ci furono altri problemi di navigazione che diedero più lavoro ai piloti, quindi al comandante, al pilota dello shuttle, che dovettero utilizzare il sistema di orientamento dello shuttle per cercare di compensare in qualche modo le difficoltà che avevano gli specialisti nel puntare gli strumenti e nell'acquisire le immagini. Ma la NASA riuscì a raggiungere il 70% dell'obiettivo della missione di osservazione, e in questo ambito, nel corso di 9 giorni di missione, vennero raccolte in tutto 231 osservazioni di 130 oggetti celesti di vario tipo, osservati, ricordiamo, nelle bande dell'ultravioletto e dei raggi X. Astro One fu la prima dedicata interamente all'astronomia, quindi all'osservazione del cielo e dell'universo, e questi furono gli obiettivi primari della missione, che trasportò però anche dei carichi e degli esperimenti secondari. Innanzitutto trasportò anche un sistema di comunicazione di radioamatoriale, un apparato radioamatoriale dell'esperimento SAREX, l'antenato dell'attuale programma ARIS di comunicazioni nelle frequenze radioamatoriali con scuole o con gruppi di ascolto a terra, in cui questi gruppi hanno la possibilità di porre delle domande agli astronauti. Quindi in STS-35 ci fu anche un sistema radio utilizzato per questo tipo di comunicazione. E poi, nel corso della missione, due degli astronauti, Jeffrey Hoffman e Sam Dourance, tennero la prima lezione dallo spazio. Una lezione in cui parlarono dello spettro elettromagnetico e quindi, prendendo spunto dall'argomento della lezione, diedero delle informazioni, delle nozioni per capire di che cosa si stava occupando la missione Astro One, cioè che tipo di radiazioni elettromagnetiche stessero raccogliendo i telescopi di quella missione. E una curiosità di questa lezione, oltre a essere stata la prima progettata come lezione didattica dallo spazio, In questa lezione Jeffrey Hoffman indossò non soltanto una camicia ma anche una cravatta, la classica cravatta da camicia, che fu la prima indossata da un astronauta in una missione spaziale. E la navetta spaziale Columbia rimase in orbita 9 giorni per raccogliere queste osservazioni dagli strumenti dell'osservatorio astronomico di bordo e rientrò a terra con un giorno di anticipo per problemi, per condizioni meteorologiche avverse nella zona prevista di atterraggio. Nonostante un giorno di anticipo di conclusione della missione, difficoltà di puntamento, la gran parte degli obiettivi di questo primo osservatorio astronomico con equipaggio nello spazio vennero in gran parte raggiunte. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie mille Paolo per questo bellissimo episodio sull'astronomia dallo spazio. Sempre molto carino quando si parla di astronomia. Bene, quindi prima di passare al link della settimana, Paolo, c'ho una fast news io al volo su Ingenuity, così almeno chiudo anche il cerchio di quello che avevo iniziato prima dicendo del suo inserimento comunque di Ingenuity all'interno della missione di Mars Sample Return. E per chi ci sta vedendo in diretta vede l'ultimo saluto di Ingenuity con un punto di domanda. Perché sappiamo bene che il nostro fido elicottero che è atterrato su Marte insieme a Perseverance doveva essere fin dall'inizio un semplice, chiamiamolo semplice tra virgolette, dimostratore, doveva dimostrare che fosse possibile volare, effettuare un volo autonomo sulla superficie di un altro pianeta, quindi decollare innanzitutto, ma soprattutto in una condizione in cui l'atmosfera è solamente l'1% di quella terrestre. E sappiamo invece che ha vissuto ben più del previsto, ha vissuto quasi 3 anni, e non doveva fare solamente 5 voli, ne ha fatti 72, doveva coprire un tot di spazio, di metri, ha volato 14 volte oltre, ha settato record, ha addirittura spinto l'ICAO, che è l'organizzazione internazionale che assegna i codici agli aeroporti e gestisce il volo civile internazionale, a designare il cratere Jezero o comunque una parte del cratere Jezero con un identificativo ICAO, quindi ha fatto molte cose. E tutto andava bene appunto fino al 18 gennaio, se ascoltate le puntate precedenti sicuramente ne abbiamo parlato, c'è stato un problema che ha sostanzialmente impedito ad Ingenuity da quel momento di volare ancora. Dalle foto siamo riusciti a vedere che una delle pale in fibra di carbonio di Ingenuity si era danneggiata e questo sostanzialmente impediva ad Ingenuity di continuare a volare. E sappiamo anche che Ingenuity per vivere, siccome appunto doveva essere un dimostratore tecnologico, non era dotato di assolutamente alcun sistema di comunicazione diretto con la Terra, necessita di Perseverance per le comunicazioni, quindi Ingenuity raccoglie dei dati, la sua telemetria e tutto, ma poi per comunicare il suo status alla Terra ha bisogno di Perseverance che faccia da relay verso o la Terra diretto con l'antenna in banda X di Perseverance oppure tramite uno dei satelliti in orbita, parla con Perseverance parla con l'orbiter parla con la Terra, un telefono senza fili marziano. E niente, ecco, sappiamo quindi che Perseverance deve comunque, è lo strumento principale, è il principale protagonista di questa missione, deve continuare a fare le sue cose. Siccome Ingenuity non si può più muovere e Perseverance non può andare là e prenderselo in braccio e portarselo in giro, anche se in molti lo vorrebbero, è costretto quindi ad allontanarsi e Ingenuity dovrà smettere di comunicare con Perseverance. E quindi nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia di addio ad Ingenuity, perché sì, la missione è finita formalmente il 25 gennaio, ma nel frattempo i tecnici del team di Ingenuity hanno continuato a collaborare con quelli di Perseverance, come hanno fatto fin dall'inizio della missione, per appunto scambiarsi informazioni, per scambiare dati, per vedere cosa fare se magari c'era una possibilità di salvare. Si è deciso che invece Ingenuity dovrà rimanere sulla superficie. La cosa, appunto, ho messo il punto di domanda su ultimo saluto, perché nonostante adesso le comunicazioni con Perseverance saranno interrotte, Ingenuity non morirà, o quantomeno non morirà subito. I suoi computer verranno accesi quotidianamente e effettuerà innanzitutto una verifica di tutte le performance dei suoi pannelli solari, delle batterie, dell'elettronica, in modo tale da vedere se effettivamente lui stesso sta bene. Scatterà una foto a colori della superficie nei suoi dintorni e raccoglierà informazioni sulla temperatura nel luogo in cui è, luogo che si dovrebbe chiamare Valinori Hills, le colline Valinor. Quindi i dati verranno continuamente salvati all'interno delle memorie di Ingenuity. I tecnici del JPL dicono che ci saranno, cioè la memoria è abbastanza grande da contenere 20 anni di dati quotidiani, e quindi ci sarà un bel po' di capacità, c'è un bel po' di capacità di stoccaggio, e anche se ci saranno dei guasti dal punto di vista dell'elettronica o dal punto di vista della generazione di energia sui pannelli solari, i dati dovrebbero essere al sicuro. L'obiettivo quindi di NASA non è tanto far ritornare indietro Perseverance per far ricomunicare con Ingenuity, ma diciamo è un obiettivo ancora più ambizioso, diciamo quasi filosofico, fare in modo che un altro satellite, un altro spacecraft o addirittura degli esseri umani possano andare a prendere questi dati e salvarli.
È una specie di capsula del tempo.
Esattamente, Ingenuity sarà una capsula del tempo su Marte, e appunto i dati, la memoria suggerisce che ci possono essere 20 anni di stoccaggio. Probabilmente non arriveremo a 20 anni, perché comunque l'accumulo di polvere sui pannelli, anche se comunque Ingenuity ha dimostrato che in caso di accumulo riesce comunque a salvarsi e comunque a pulire i propri pannelli. Vedremo fin quando durerà, non so se arriveranno notizie, perché comunque non potrà comunicare, ma sarebbe bello che questa capsula nel tempo in un futuro non troppo remoto possa essere salvata da qualcuno in carne ed ossa magari. Quindi ecco, questo era il mini aggiornamento su Ingenuity per chiudere completamente il cerchio su questo viaggio che abbiamo fatto tra la Luna, la Terra e Marte. Paolo, invece tu avevi un link della settimana, giusto?
Sì, 2 anni fa in queste settimane, vi parlo dell'aprile del 2022, mi trovavo con altri amici di Astronauticast in Florida per seguire il lancio della missione Crew 4 con a bordo Samantha Cristoforetti. In quel periodo di una decina di giorni abbiamo girato un po' la zona del Kennedy Space Center e non solo assistito al lancio di Samantha e un lancio di Starlink, ma visitato luoghi e centri spaziali. Il link che vi propongo è un album di una parte le mie foto che mostrano, raccontano un po' tutte queste esperienze e che cosa abbiamo visto. Mentre vi parliamo, Veronica e Riccardo stanno rientrando in Italia dopo un viaggio di un paio di settimane che hanno fatto mentre noi vi parlavamo in configurazione Gemini in queste ultime 3 puntate, per vedere una serie di cose straordinarie. Hanno visto per esempio l'eclisse di sole dell'8 aprile, la Vero è stata avvistata ai piedi della rampa di lancio di Starship a Boca Chica, e chissà cos'altro hanno visto in questo paio di settimane abbondanti. Hanno visitato il Texas, ma non mi viene in mente nulla di spaziale che possono aver visitato in Texas, ragion per cui non sappiamo cosa hanno visto, e sarà interessante ascoltare il loro racconto, credo già dalla prossima settimana. Nel frattempo, come aperitivo, potete dare un'occhiata a queste foto che ho fatto 2 anni fa, mentre c'era soltanto Veronica, per la verità. Riccardo non aveva potuto venire in quell'occasione.
Grazie mille Paolo, me le gusterò, perché quel lancio l'ho seguito dalla diretta di Astronautica, se non ero ancora un astronauticaster, ma seguivo e basta. E bello, bello, deve essere stato veramente, veramente bello assistere al lancio. Quindi in attesa dei nostri compari americani andiamo a Crew 4 e andiamo verso la fine della nostra puntata con il nostro recappino settimanale. Una settimana secondo me molto spenta, ci sono stati solo 3 lanci, 2 Starlink e un satellite di telerilevamento cinese, tutti e 3 lanci, vabbè, ovviamente orbitali, di successo, senza alcun problema. Nulla da segnalare in merito a nuovi avvicendamenti su ISS o CSS, se non che si avvicina, crociamo tutte le dita possibili, facciamo tutti gli scongiuri del caso, il lancio di Starliner, quel volo di test con i due piloti, con i due membri dell'equipaggio a bordo, volo quindi che sarà non di durata regolare, quindi di 6 mesi, ma verosimilmente di qualche settimana. Vedremo poi se, come nel caso di DM2, ci sarà un'estensione a più settimane. Sono iniziate qui le operazioni di stacking, quindi di unione tra la capsula e il razzo, l'Atlas VN22 di United Launch Alliance. Il lancio rimane fissato a il 7 maggio alle 4:34 di mattina. Siccome non ci sono ancora i due capi di Astronauticast, non so se faremo una diretta. Vedremo, casomai vi terremo aggiornati. Bene, quindi questa era la nostra settimana appena passata, e come sappiamo noi le nostre settimane vanno dal giovedì al giovedì, e quindi andiamo alla nostra astronautica agenda mantenuta da Veronica. Allora, domani venerdì 19 aprile abbiamo un lancio fatalità di uno Starlink, il gruppo 652, a 00:40, ormai uno dei lanci rutinari. Leggevo sul forum che ci stanno, come vi dicevo settimana scorsa, facendo sempre di più record sul Falcon 9. Leggevo, ma non ho verificato, dovrei verificare, che forse se mantengono questo ratio di lancio si potrebbe arrivare intorno ai 95-100 lanci all'anno. Vedremo se poi SpaceX manterrà le aspettative. Andando invece al 21 aprile, che è una domenica, abbiamo il lancio di un Lunga Marcia 2D. Non sappiamo il carico, ma il lancio dovrebbe avvenire alle 1:45 dal centro di lancio satellite dello Xichang in Cina. Poi andiamo al 23 aprile con un lancio di un altro Falcon 9 Block 5 con il gruppo 653 di Starlink, sempre a 00:40, dal Kennedy Space Center in Florida. E poi andiamo al 24 aprile con un bel Electron, Beginning of the Swarm, ACS-3 e NEOSAT-1, ACS-3, ce la farò a dirlo questo acronimo, è l'Advanced Composite Solar Sail System, che è una vela solare sviluppata da NASA, dovrebbe essere una delle più grandi, e appunto per sviluppare questa nuova tecnologia. E NEOSAT-1 è uno satellite, penso, in rideshare. E non c'è altro se non il 25 aprile un lancio di un Lunga Marcia 2F-G con la Shenzhou 18, il settimo volo con equipaggio verso la stazione spaziale cinese. Il lancio avverrà alle 14:59 dallo Jiuquan Satellite Launch Center in Cina. E poi noi il 25 aprile alle 21:30 torniamo con il 27esimo episodio di Astronauticast. E quindi con questo, se non ci sono domande, fatemi vedere. Ah, vedevo che si discuteva su qualcosa successo sul forum. Se non ci sono domande, possiamo cominciare a rientrare in atmosfera, come stanno facendo i nostri amici americani. E niente, vi auguro una buona fine serata. Sapete che ci potete trovare su tutti i vari social come @ Astronauticast, quindi Facebook, Twitch, YouTube e X, ma ci trovate anche su Mastodon all'account @astronauticast.social.isa.it. Ci trovate su forumastronautico.it ogni giorno, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dal 1 gennaio al 31 dicembre. a scrivere di aggiornamenti, avere con il bot che ci aggiorna su quello che succede e quello che non succede nel mondo astronautico, e se volete leggere delle notizie su astronautinews.it. Con questo è veramente tutto. Da Padova vi saluta Matto, finalmente con una connessione che funziona, e da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso Nonno Apollo.
E con questo è tutto. Ad Astra!